Prego, consigliere, consigliere, prego accomodarsi, grazie. Apro la seduta della Commissione 3 Bilancio, congiunta con la Commissione 4 Promozione della Città, di mercoledì 5 aprile 2023, ore 14. Delibera di proposta giunta al Consiglio numero 62 del 7 marzo 2023. Proposta numero 12 del 23 marzo 2023, rendiconto 2022, istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni. Procedo con l'appello. Alfonso, Amore, Ariotti, Barbieri, Bertorello, Bevilacqua, Brucoleri, Bruzzone Filippo, Bruzzone Rita, Cavalleri, Ceraudo, Costa, Cruccioli, D'Angelo, Vangè, De Benedictis, dello Strologo, Falcone, Falteri, Gaggero, Gandolfo, Ghio, Gozzi, Grosso, Cavour, Nazari, Lodi, Manara, Notar Nicola, Pandolfo, Pandolfo, Pasi, Patrone, Pellerano, Pelloni, Russo, Macalebre, Veroli, Villa, Viscogliosi. Allora, è presente l'assessore Maresca. Erano stati invitati a questa commissione la dottoressa Nicoletta Viziano, presidente del museo, dell'istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, e il dottor Pierangelo Campodonico, direttore dell'istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, e il dottor Andrea Carattù, presidente del municipio 1 Centro-Est. La dottoressa Nicoletta Viziano è assente per impegni istituzionali e è presente il dottor Pierangelo Campodonico, direttore dell'istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni. Darei la parola all'assessore Maresca. Prego, assessore.
Grazie Presidente, tanto per me mi sembra che sia la seconda commissione, non da inizio mandato ma anche rispetto allo scorso mandato, sul Museo del Mare, ed è sempre un piacere comunque presiederla come rappresentante della Giunta, perché ritengo che il Museo del Mare, con questa delibera che andremo eventualmente ad approvare poi nel prossimo Consiglio, credo che sia un esempio di come la nostra città, dal punto di vista della cultura del mare, stia dando ottimi risultati. Infatti ho avuto il piacere in questi anni di partecipare a diverse mostre, a diverse diciamo inaugurazioni all'interno del MUMA, e i risultati dal punto di vista del bilancio confermano quanto segue, perché c'è un surplus di 233 mila euro, che è molto importante, questo a dimostrazione che i turisti hanno scelto e scelgono il MUMA come una delle principali comunque attrazioni anche della città. Ricordo sempre che è il più grande museo del mare in Europa, e ritengo fondamentale anche l'apporto, me ne stava parlando anche il direttore Campodonico, degli studenti, delle scuole, che devo dire in un'ottica di valorizzazione delle nostre peculiarità a Genova trovano sempre molto piacevole e anche molto istruttivo immergersi all'interno di questo bellissimo museo. Ovviamente i dati tecnici poi li darà il direttore Campodonico, Una cosa a cui tengo particolarmente a dire è che sono stati fatti anche dei lavori importanti da parte del vice sindaco Picciocchi, assessore ai lavori pubblici, sono state da parte dell'amministrazione, sono state fatte dei lavori di ristrutturazione di alcune parti del museo, e sono state aperte nuove mostre all'interno del museo, ampliate mostre che c'erano. Faccio un esempio che ho anche partecipato in rappresentanza del sindaco alle mostre dell'idrografico, che per noi è un valore molto importante all'interno del museo, e anche la lanterna, che è un progetto in divenire molto importante, che darà dei frutti, perché anche dal punto di vista della gestione del complesso della lanterna abbiamo avuto molti più ingressi, mi sembra, i numeri specifici non li ho, però 35.000, quindi comunque si sta crescendo anche quello, ma potrà crescere ancora di più. Quindi ritengo che da parte di questa amministrazione il rendiconto dell'istituzione del Museo del Mare e delle Migrazioni è molto positivo, sta andando bene, e credo che sia un segnale bello per tutta la città. Per l'analisi dei dati specifici, quindi di tutte le attività culturali e dei dati economici ancora più precisi rispetto a quelli che ho detto, infatti c'è un rendiconto molto dettagliato, qui presente il direttore Campodonico, che potrà dare i riferimenti migliori rispetto al sottoscritto. Quindi però io rimango a disposizione per qualsiasi domanda, dal carattere comunque di indirizzo politico della Giunta, per quanto riguarda l'espansione eventualmente del museo e per quanto riguarda i prossimi step che possono consistere in azioni anche della pubblica amministrazione per il Museo del Mare. Grazie.
Grazie Assessore. Prego, dottor Campodonico.
Grazie. Buongiorno a tutti. E forse qualcuno di voi si ricorda che l'anno scorso, tra le prime commissioni che avevamo fatto, avevamo già discusso appunto sulle attività del museo, in particolar modo poi ci eravamo soffermati su una che aveva colpito direi molto tutti quanti, che era stato il restauro del sommergibile Nazario Sauro. Ecco, da questo punto di vista come istituzione MUMA siamo contenti di poter presentare nel consuntivo di quello che abbiamo fatto per il 2022 tre operazioni molto rilevanti che sono andate a termine direi positivamente. La prima è stata l'apertura del Museo dell'Emigrazione Italiana, avvenuta l'11 maggio scorso. La seconda è stato proprio il restauro del sommergibile Sauro, fatto in tempi molto rapidi, che ci ha permesso di movimentarlo nel giugno dell'anno scorso e di riportarlo entro il 15 luglio di nuovo nella sua sede, in maniera da poter godere del momento di maggiore picco del turismo che è avvenuto a Genova. Il terzo elemento, che è, diciamo così, stato passato un po' tra le righe, però è stato estremamente importante, è il passaggio della gestione. Come forse alcuni di voi ricordano, dal 2004 la gestione era stata affidata a Costa Edutainment, lo stesso gestore dell'acquario, ma negli ultimi anni, diciamo così, c'erano stati un po' dei disallineamenti. Il secondo contratto era scaduto, noi, malgrado il clima della pandemia, d'accordo con l'amministrazione su input del sindaco, abbiamo proceduto a fare la gara pubblica. Questa ha avuto poi alla sua fine un vincitore, che è il Consorzio Nazionale dei Servizi assieme all'azienda Aditus di Torino, e quindi dal 1 ottobre del 2021 abbiamo un nuovo gestore all'interno del Galata. Ricordo che all'istituzione MUMA sono affidati 4 complessi assieme poi al sommergibile, che praticamente è una cosa quasi a sé: il Galata, il museo May alla Commenda, la Lanterna di Genova, come ha ricordato prima l'assessore Maresca, e infine il Museo Navale di Pegli. Anche sul Museo Navale di Pegli abbiamo avuto nel corso del 2022 una novità, perché con la fine dell'emergenza pandemica questo è rientrato nella disponibilità dell'amministrazione, e attualmente, mentre siamo in attesa di poter avere il via libera per dei lavori significativi per la messa in ordine della struttura, intanto lo apriremo per la manifestazione, per il prossima manifestazione dei rolli, e nel contempo comunque sta già funzionando come centro per conferenze, convegni e iniziative, cosa che è molto gradita da parte del municipio locale. Ecco, quindi l'avanzo di amministrazione è stato, nonostante queste tre operazioni estremamente complesse, alle quali noi dobbiamo aggiungere anche una serie di interventi estremamente significativi, che poi trovate nell'ambito dell'indicazione del consuntivo, sulle manutenzioni. Sulle manutenzioni, perché da una parte ovviamente il peso maggiore è stato rivestito dal sommergibile, il cui costo complessivo si è aggirato attorno ai 250.000 euro, per una gran parte pagata o sostenuta, diciamo così, dai nostri sponsor tecnici, perché l'istituzione MUMA, sin dalla sua fondazione, ha praticamente l'appoggio di un pool di operatori sullo shipping, il cui contributo nei momenti in cui abbiamo necessità di genere particolare, diciamo di tipo navale, è ovviamente molto apprezzato e gradito. Sono consulenze tecniche, l'utilizzo di rimorchiatori, è un tipo di assistenza che ci aiuta. L'operazione appunto del restauro del sommergibile è stato prenderlo, spostarlo dalla Darsena, portarlo alla Spezia, nell'arsenale, e riportarlo indietro, quindi un'operazione di effettiva grande complessità. Ma oltre a quello abbiamo investito, proprio come istituzione MUMA, d'accordo con l'assessore Maresca e con l'assessore Picciocchi, oltre 40.000 euro all'interno del complesso della Lanterna, tenendo presente che sul complesso della Lanterna da anni stiamo lavorando insieme. All'inizio con il provveditorato opere pubbliche, che aveva investito circa 1 milione di euro anche per attrezzature delicate come il nuovo impianto parafulmine, e poi successivamente con un'altra partita molto complessa assieme alla sovrintendenza, soprattutto per il restauro della parte muraria. Come voi sapete, il faro, la Lanterna non è solo la torre del faro, ma anche un complesso di fortificazione, e questa poi anche delle mura, e soprattutto una passeggiata molto gradita da parte dei nostri visitatori, che però ha una serie di problematiche perché ha necessità di una costante e continua manutenzione. Oltre a quello, anche il Galata, che si rivela un grande e formidabile attrattore, come lo è stato l'anno scorso e negli anni precedenti, ha anche la necessità, è un edificio delicato, perché sono 10.000 metri quadri espositivi, 12.000 in totale, con tutta la sua parte vetrata, e quindi c'è sempre in continuazione la necessità di investire al suo interno. L'avanzo quest'anno è stato rilevante, ed è opportuno dare anche una spiegazione di un avanzo rilevante. L'avanzo rilevante è stato dovuto essenzialmente al boom turistico che noi abbiamo avuto nella seconda parte dell'anno. Quindi con un risultato economico piuttosto notevole, perché il prezzo medio, per esempio, del Galata, che è un po' il vero attrattore del complesso, è risultato più alto degli anni precedenti. Questo perché? Questo perché è mancata nella prima parte dell'anno un gran numero di turisti scolastici, del turismo scolastico. Quella componente, ricordiamoci che nel 2022 eravamo ancora sotto gli effetti parziali della pandemia, i musei erano aperti, i ristori che c'erano stati nel 21 non erano concessi, però il museo era sostanzialmente vuoto e le scuole non si muovevano o quasi non si muovevano. Per converso vi posso già anticipare che quest'anno invece c'è stata una fortissima ripresa, ne parlavo prima con l'assessore Maresca, e abbiamo totalizzato proprio come istituzione MUME, come Galata in particolare, oltre 21.000 presenze di studenti in questa prima parte dell'anno. Come dicevo, invece nella seconda parte dell'anno scorso noi abbiamo avuto un forte incremento dei visitatori e questo a livello di conteggio finale da parte del gestore ci ha portato un plus, che è appunto quello che voi trovate, complessivo di 233.000 euro, di cui in realtà l'avanzo di competenza è di 123.000 per una serie di altri impegni che abbiamo, ma che è comunque un risultato estremamente positivo e che diciamo così ci conferma nei lavori che abbiamo intrapreso. Vorrei ancora aggiungere un'ultima cosa. L'anno scorso è stato l'anno in cui abbiamo fatto iniziare a funzionare una nuova acquisizione all'interno dell'istituzione MUMA, che è il fondo fotografico Francesco Leoni, che è stato uno dei grandi fotoreporter genovesi, che ha seguito praticamente lo sviluppo di Genova nel Novecento, dal 1930 fino agli anni 90, e è un fondo di 3 milioni di negativi che raccontano la storia della città. Se qualcuno di voi si ricorda di essere passato attorno all'8 marzo in Piazza De Ferrari, avrà visto una mostra che abbiamo fatto insieme alla Regione Liguria, un'altra ne faremo invece dedicata, questa riguardava la giornata della donna e le donne liguri e il processo, diciamo così, che ha riguardato diciamo l'evoluzione del ruolo della donna nella società ligure e genovese in particolare. Un'altra invece è subito in programma per l'Ocean Race, che è un'altra iniziativa che sta molto a cuore e che vedrà l'istituzione MUMA assolutamente affiancata al Comune a tentare di utilizzare questa occasione. Direi che sono le cose che mi premeva di più raccontarvi, sono a disposizione per tutte gli altri, diciamo così, questioni, domande che abbiate in merito alla nostra presentazione.
Grazie, dottor Capodonico. C'è qualche intervento? Prego, consigliere Falcone.
Grazie, Presidente. Ringrazio l'assessore e il dottore per l'esposizione. No, una semplice domanda, visto che, come dire, il risultato anche contabile, diciamo, è dovuto all'affluenza notevole che c'è stato, quindi ad aver centrato un obiettivo, quindi un'iniziativa, un qualcosa di utile per la città. Ecco, in programma, al di là dell'ultima cosa che è stato, diciamo, citato, come si pensa di sfruttare questa positività? Ecco, grazie.
Direi che il nostro prego, dottore, prego, sì. Dottor Campolonico.
Se non ci sono altre domande. Il nostro impegno è particolarmente rivolto al patrimonio e alla conservazione del patrimonio. Quindi direi che la voce principali saranno relative alla manutenzione, proprio perché il Galata è un edificio che ha 20 anni, vi ricordate che è stato inaugurato nel 2004, però effettivamente è stato passato da circa, abbiamo fatto i conti, un 3 milioni di visitatori. E effettivamente ci sono alcune strutture su cui dobbiamo intervenire. Prime, tra le altre, le porte di accesso che devono essere completamente rifatte perché purtroppo non sono più in condizioni di funzionare e di garantire la sicurezza. Questa è un'operazione complessa che peserà su 40.000 euro, ma ce ne sono altre di interventi all'interno sia del Galata, sia della lanterna, proprio per esempio la manutenzione del verde, del parco e di alcune altre iniziative che abbiamo, diciamo, come urgenze. Un altro degli obiettivi che noi ci stiamo prefiggendo è quello di ristrutturare la prima parte del percorso espositivo insieme al gestore. Quindi sarà un'iniziativa che ci sta vedendo lavorare insieme con i gestori. Perché? Perché allora noi dobbiamo entrare nel concetto che un grande attrattore culturale, come è sicuramente il Galata, ha bisogno di rinnovare la sua offerta espositiva. Cioè è finito il tempo in cui si poteva pensare un museo, soprattutto se è un museo di storia o di arti applicate come è il Galata, nel quale praticamente noi troviamo la stessa situazione 10 anni dopo, 20 anni dopo, 30 anni dopo. Le persone sono in grado di tornare e tornano volentieri nel museo nella misura in cui il museo riesce a cambiare nel tempo. C'è la prima parte della nostra collezione che in buona misura è ancora parte originaria del 2004, quella che riguarda il porto di Genova, che riguarda Andrea Doria, riguarda Cristoforo Colombo, che effettivamente può essere rivista e soprattutto con l'applicazione di nuove tecnologie interattive può diventare ulteriormente attrattiva e godibile da parte dei nostri visitatori. Su quello è l'obiettivo che noi ci siamo prefissi. Per quanto riguarda altre parti che fanno parte dell'istituzione, la notizia positiva è che finalmente, dopo quasi un anno, il Ministero ha nominato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione MEI, la quale praticamente affiancherà il MUMA nella promozione e nella valorizzazione del Museo dell'Emigrazione. Questo è molto importante perché il museo è nuovo ed è molto apprezzato dai suoi visitatori, ma ha un audience internazionale potenziale molto grande, che poi rivelata da tutta una serie di contatti, di domande, di relazioni, di richieste di collaborazione da parte di altri grandi musei internazionali. Faccio un esempio, la Ellis Island Foundation, la Ospedaria des Immigrantes di San Paolo, il Museo dell'Immigrazione di Buenos Aires. E questo praticamente dà un rilievo anche al lavoro, diciamo, culturale che è stato svolto dal Comune di Genova, estremamente importante. Quindi avere a fianco una fondazione presieduta, raccomandata dal Ministero della Cultura ci dà la possibilità di raggiungere posti dove altrimenti con le sole forze nostre non arriveremo. Però è anche la contemporanea la dimostrazione che il lavoro è stato ben fatto ed ha ottenuto dei risultati, noi crediamo anche per il grande lavoro, chiamiamolo così, scientifico e tecnico che è stato fatto alle spalle. Grazie.
Prego, consigliere Villa.
Grazie, direttore Campodonico. Due brevissime domande. A una in parte mi ha già risposto relativamente ai ristori che avevate percepito nell'anno credo 21 e che lei ha detto nel 22 non ci sono stati e quindi avete supplito, diciamo, a quello che era la mancanza, ma è stato fatto con la crescita dei visitatori e quindi di una bigliettazione che chiaramente è aumentata. Non ho davanti il consuntivo di bilancio, mi scuso perché non sono riuscito a stamparlo, ma volevo chiedere, ha già detto quanto è stato l'avanzo di bilancio secondo, ecco, l'ha detto, però non l'ho sentito io, ecco, se me lo può ripetere eventualmente. Ecco, 200 e qualcosa mila. E volevo sapere se si riesce a fare un confronto dagli anni della presidenza Viziano, che credo oramai siano 3 se non sbaglio, di più, scusi. Scusi, mi sbaglio io, 2018. Quindi fare un confronto in questi 5 anni più o meno che sono avvenuti del numero dei visitatori soltanto al Galata Museo del Mare con il precedente quinquennio, per comprendere appunto almeno sul Galata. È chiaro che riferisco al Galata perché in allora non avevate da gestire altre cose come la lanterna, credo che l'avete presa in gestione un po' dopo, se 2018 sempre quindi, e quindi magari riuscire a fare un po' un confronto sulla crescita o la decrescita di queste entrate. No, ma grazie, ma perché c'ho il telefonino, scusate.
Solo funziona, un attimo, dottore, così facciamo.
Mi serviva, grazie. perché si possa comprendere bene, secondo me, anche alcune iniziative che erano state realizzate negli anni precedenti, che oggi chiaramente si potrebbero fare nel nuovo museo dell'immigrazione, chiaramente, come ad esempio la visita a quella dell'immigrazione, che era simulata, che era una cosa che credo era stata di attrattiva relativamente importante, che aveva portato, almeno se ben ricordo ai tempi della presidenza Profumo, dei buoni risultati. Ecco, se avete in mente di riproporre una cosa del genere, era una cosa un po' quasi americana, ma molto bella, si entrava nella pancia di una nave, si entrava, si faceva il biglietto, si dormiva lì, come se si facesse una traversata e come facevano i nostri italiani nel primi del Novecento. E quindi comprendere appunto questo. Seconda cosa, dal 2021 la cooperativa ha preso in gestione, diciamo, ha preso la gestione dell'intero, diciamo, MUMA, e attualmente chiedo di conseguenza quanti sono il numero dei dipendenti del Museo del Mare e come sono suddivisi, tecnici, amministrativi, e credo tecnici non ne abbiate più, essendoci magari la cooperativa che poi sviluppa o meno, e quante sono le figure dirigenziali nel vostro Museo del Mare e il consiglio d'amministrazione da quante persone è composto, ma questo lo so e chiedo se percepiscono degli emolumenti, se altrettanto il presidente del Museo del Mare percepisce emolumenti, perché sono state girate voci sicuramente infondate che oggi il presidente percepisse degli emolumenti relativamente. Lo dico questo, nel caso sia molto chiaro, lo sanno le persone e i colleghi che sono qui con me, lo faccio in occasione di tutte le società di proprietà o di partecipate del Comune di Genova, perché spesso accade che scopriamo triste contraddizioni, almeno per quello che mi riguarda. Non è il caso sicuramente del MUMA, se lei mi volesse dire appunto quanto percepisce il Presidente, se percepisce qualcosa, i consiglieri dell'amministrazione, altrettanto la figura del direttore che è lei, e quanto è l'emolumento lordo annuale. Perché si possa fare un confronto, come lo si fa su un documento che si chiama Cruscotto, per concepire e comprendere meglio quanti sono i costi relativamente al funzionamento delle nostre aziende. Io la chiamo azienda, mi permetto di dirlo, perché è un'azienda vera e propria. E l'ultima domanda che le faccio, se utilizzate, non credo più dal momento della gestione della cooperativa, personale esterno ad incarichi professionali o consulenze, se non tranne in alcune occasioni specificatamente a qualche iniziativa, a qualche mostra, a qualche altra cosa, che chiaramente probabilmente c'è una questione di competenza e quindi vengono temporaneamente usate delle persone. Grazie.
Consigliere?
Ah, un'ultima cosa, scusate.
Prego,
ho dimenticato una cosa. Noi ci siamo visti in occasione della variante al bilancio proprio per trovare le risorse e l'abbiamo condiviso tutti chiaramente per il sottomarino, per capirci. E siamo stati ben lieti quando vi abbiamo visti ritornare da Spezia. Ho visto qualcosa sui social che giustamente eravamo contenti con voi che il nostro sottomarino ritornava più bello di prima a Genova e quindi avrebbe fatto i numeri che ci avete detto. Quante varianti di bilancio sono state fatte durante il 2022, tranne che quella lì? Grazie.
Allora, do la parola al consigliere Falcone, prego.
Sì, Presidente, grazie. Io mi ero prenotato, ma diciamo che al 98% nel suo intervento aveva anticipato le risposte. Però, mi ha stimolato anche una curiosità. Qualche mese fa questo Consiglio è stata approvata una mozione dove si cercava di creare sinergia fra tutta una serie di musei presenti nella città. Quindi volevo un attimino capire se c'è la volontà di inserire, perché già sappiamo che c'è Galata Museo, il Bigo, Acquario, quindi la zona è già abbastanza collegata, però nella mozione che ricordo è presentata è votata della collega Lazzari, c'era tutto un circuito museale e quindi volevo capire che ruolo pensate di avere e di ottenere. E poi in relazione diciamo alle problematiche che vedranno impegnati la maggior parte diciamo dei fondi relativamente alle porte, situazione porte, sicurezza, ecco, io come testimonianza personale sono stato di recente in rappresentanza dell'amministrazione a un convegno, a un seminario conclusivo di un progetto e sostanzialmente ho potuto toccare con mano, in effetti c'era un ascensore non funzionante, ma a parte quello ho potuto constatare che sono entrata alle 9:30, c'era pochissima gente, ma alle 12:30 quando è finito quando ha avuto termine questo convegno con gli altri che eravamo nella stessa aula abbiamo deciso di scendere utilizzando le scale, eravamo al quarto piano e mi creda, cioè, è stato faticoso per la quantità di persone, di studenti, di cioè, riuscire a fare i quattro piani in quella scala, quindi credo che l'opportunità che questa finestra su Genova sia molto importante, perché riguarda una nicchia, cioè quindi uno spaccato che però è capace di raccontare diciamo la città, tutto quello che è stato Genova negli anni. Per quanto riguarda il concetto che esprimeva lei di movimentare le scene, cioè quindi come dire, io non cioè, l'ho vista adesso, fra 10 anni non vorrei avere la stessa visione, molte volte però si ritorna per rivedere con una maggiore consapevolezza quella scena. Ora, nel caso dell'acquario, sicuramente le sardine viste 10 anni fa non troveremo le stesse, magari saranno altre, però il concetto è ecco, in questo senso, se c'è già un'idea di eliminare una rappresentazione di una, mi passi il termine, di una tempistica, di una data storica, di un evento e tutto il resto, oppure il movimento che preannunciava lei era relativamente alla conservazione di tutto quello che sono gli argomenti, magari con un'esposizione diversa. Grazie.
Consigliere Ariotti, prego.
Grazie Presidente. Ho ascoltato alcuni passaggi del dottor Campodonico e sono interessato soprattutto a due argomenti che ritiro fuori senza dover creare polemiche o divisioni varie, ma per quanto riguarda il Museo Navale di Pegli. Ha fatto un passaggio appunto sulla possibile riapertura per l'evento dei rolli. Ecco, volevo chiedere in questo caso, verrebbe riaperto sull'evento e con quali parti visibili, nel senso sarà possibile poi accedere a tutti i locali appunto inerenti al Museo Navale o solo una parte, cioè in cosa consiste questo? E poi siamo sempre un po' in stallo su questo argomento, perché io ci ritorno spesso perché ho dei ricordi da bambino, sono del Ponente, sono nato a Pegli comunque e quindi ho un po' a cuore la questione del Museo Museo Navale. Poi ho parlato anche della mostra di Cristoforo Colombo al Museo del Mare, ecco, volevo sapere qualche informazione più in merito, e anche questo è un argomento che avevo tirato fuori qualche mese fa in una commissione. Altro argomento, Transatlantico Rex, è stato costruito a Genova, partito da Genova, ha fatto una brutta fine, però è possibile in qualche modo recuperare, non intero relitto chiaramente, però delle parti, qualcuno diceva l'elica, e portarla qui a Genova sarebbe una cosa interessante. Ecco, io su questo sono ignorante, mi devo informare maggiormente se è presente qualcosa già a Genova oppure è possibile intraprendere questo percorso. E chiudendo, chiedo anche di valutare, non vorrei far arrabbiare qualche consigliere, un possibile sopralluogo con i consiglieri al Museo del Mare con le varie novità. Grazie.
Passo la parola al dottor Campodonico, prego.
Inizio ovviamente dal consigliere Villa. Parliamo di numeri. Per quanto riguarda i numeri in assoluto, dobbiamo dire che siamo ancora lontani dai numeri pre-2018. Nel senso che il 2018 con il crollo del Ponte Morandi ha rappresentato una cesura effettivamente importante e di lì è nata una sofferenza sia per, direi, il turismo complessivamente che per il, diciamo, il museo in particolare. Nello stesso tempo nella relazione trovate l'ultima, diciamo, triennio per quanto riguarda il numero dei visitatori. Noi siamo passati da 48.750 del 2020, che era un risultato, diciamo, attorno al 50% di quello che era ante 2018, ai 56.000 del 2021, quindi già con un margine, un miglioramento, soprattutto l'estate era stata positiva, e il netto miglioramento, come voi vedete, è avvenuto nel 2022 con 73.000 visitatori, tenendo presente quello che dicevo prima, cioè che mancava quasi completamente la componente di turismo scolastico, che se da una parte porta giù il prezzo medio perché gli studenti pagano molto di meno, dall'altra parte porta su un altro indicatore a cui noi teniamo particolarmente, come diceva anche prima il consigliere, che è quello di far visitare il museo, perché è il nostro compito. Se un'azienda ha il compito di fare degli utili, e no, non siamo andati malissimo, il nostro compito, la nostra mission è soprattutto di portare gente al museo. Quindi direi che ci stiamo riprendendo dal punto di vista. Io spero davvero che, soprattutto quando faremo il consuntivo del 2023, anche dal numero potremo dire di essere ritornati all'ante 2018 o addirittura averlo superato. Comunque, se posso permettermi una battuta, e spero che non sia vista, diciamo così, come tendenziosa, cioè è stato dimostrato che in questa città, anche se non è l'acquario di Genova, qualcosa di utile si può fare. Ecco, questo ci terrei, ecco, vorrei, lo dico in maniera così molto, molto ecumenica. L'altra domanda riguardava il consiglio di amministrazione, ed è una domanda assolutamente pertinente e giusta. Dal 2012, proprio per un atto della Giunta, i membri dell'istituzione MUMA non percepiscono alcuna somma, e devo dire non la percepiscono nemmeno, a parte sono tutti genovesi tranne uno che viene da Milano a sue spese, che è il Clerici, il presidente Clerici della COE Clerici, poi gli altri sono Maurizio Dacà, Marco Novella e Mauro Iguera, oltre a Nicoletta Viziano, di cui abbiamo ricordato prima, sono tutti o imprenditori o comunque persone dello shipping e non hanno mai chiesto una lira per quello che fanno. E anche, diciamo così, le trasferte che eventualmente cose sono pagate automaticamente da loro. Quindi da questo punto di vista direi che ci siamo sempre trovati benissimo con i consiglieri, proprio per questo spirito di civil servant che loro hanno adottato nei confronti della città. Per quanto riguardava alcune iniziative, eccetera, io confermo a Villa, e se volete venire, noi siamo assolutamente a disposizione, anzi ci farebbe piacere, che quella sezione dell'emigrazione, del viaggio dell'emigrazione, c'è ancora. Ed è una delle più visitate. Vorrei dire che è uno dei grandi attrattori proprio per il turismo scolastico. Vorrei dire che una delle nostre missioni più complesse quest'anno sarà, insieme alla Fondazione MEI, riuscire a fare in modo che quel turismo si sposti anche al nuovo museo, perché ancora fatichiamo, perché non è conosciuto, perché non è, perché gli insegnanti, che poi sono i veri, diciamo così, ruote che riescono a portare le masse, non è ancora entrato nelle loro corde. Il risultato, soprattutto di questa affluenza del turismo scolastico, ma vorrei dire anche del turismo normale, è da sicuramente trova due grandi soggetti importanti. Da una parte la società Aditus, che ha lavorato molto bene, soprattutto staccandosi da una comunicazione tradizionale, quindi essendo molto presente, diciamo, su Instagram, su Facebook, quindi con una quantità di post che riescono a mantenere spesso l'attenzione sul museo, su quello che si fa, su tutti i musei del complesso. Dall'altra parte sicuramente il lavoro svolto dalla cooperativa, che attualmente lavora per loro, dove c'è un tasso di professionalità, di capacità di accoglienza, di flessibilità, che effettivamente, diciamo, per cui ci fanno molti complimenti e ci sono pochissime lamentele, tenendo presente che la lamentela del visitatore è un dato di fatto, perché se tu arrivi un sabato pomeriggio e hai una coda di 50 persone, probabilmente un pochettino ti arrabbi. Giusto. Dal punto di vista delle persone che ci lavorano, noi possiamo dire che è un complesso, direi molto interessante, anche a livello di organizzazione del lavoro, perché sin dalle origini abbiamo scelto che l'istituzione presidiasse alcuni terreni, che sono il terreno curatoriale. Quindi noi abbiamo un complesso di tre curatori più io, diciamo, che si occupano della parte scientifica di tutti i vari musei. Dall'altra parte abbiamo un tecnico specialista, un architetto, per la parte delle manutenzioni e della sicurezza, ed è un ruolo strategico per cui abbiamo chiesto all'amministrazione che questo venga ulteriormente implementato, che abbia degli aiuti, perché effettivamente è difficile se no fare tutto da soli, e l'area amministrativa, anche perché la predisposizione del bilancio da solo è costata, il foglietto che vedete è molto, molto stringato, ma in realtà sono 100 pagine di calcoli, perché purtroppo c'è la stessa complessità del bilancio comunale. Noi presidiamo questi e siamo 10 persone. Poi lavoriamo in stretta simbiosi con gli operatori del museo, e siamo sull'ordine di una ventina di persone, più altri 3-4 addetti sulle pulizie. Ecco, quindi dai ruoli, e siamo parte cooperativa, parte privati e parte appunto pubblica amministrazione. E mi sembra, da questo punto di vista, noi siamo molto contenti di questa organizzazione del lavoro, perché riesce ad avere quella flessibilità che il pubblico da solo non riuscirebbe ad avere, ma nello stesso tempo anche la capacità di adattarsi e nello stesso tempo mantenere il controllo. Ecco, da questo punto di vista noi per esempio non abbiamo mai delegato la parte, chiamiamola scientifica o delle mostre, a dei terzi fuori. Noi riteniamo che sia parte della nostra missione proprio controllare la didascalia, la conservazione del quadro, quello fa parte assolutamente della nostra mission. Allora, cosa possiamo fare all'interno del complesso dei musei? Direi che sicuramente abbiamo fatto, vogliamo fare, bisogna che l'amministrazione, diciamo così, ci aiuti ad integrarci anche con le altre strutture museali, che sono strutture anche abbastanza particolari e complesse. Devo dire, da questo punto di vista, che abbiamo grandi attese su un progetto che è in via di sviluppo, che è quello della loggia di banchi del Museo di Storia della Città, come un grande hub culturale per comprendere Genova e i vari musei che sono collegati ad essa. Quindi, come dire, il visitatore arriva, magari scende, vuole visitare la città, scende da Principe o da Brignole oppure dalle crociere, va alla loggia, vede qualche cosa, un assaggio di quello che è a Genova, a seconda dei suoi interessi può spostarsi su un percorso marittimo, un percorso storico, un percorso medievale, un percorso più strettamente artistico, sui rolli e così via. Quindi questo è effettivamente, noi ci siamo a disposizione, c'è una grande disponibilità da parte del Consiglio di Amministrazione, anche eventualmente, io penso, a aggiungere all'istituzione altri istituti che attualmente magari sono sotto il settore musei. Comunque questo è qualche cosa che l'amministrazione credo prenderà in esame nei prossime settimane e mesi, perché all'interno della riorganizzazione diciamo c'è una riflessione specifica proprio sul tema della cultura. Per quanto riguarda l'altra cosa che ci veniva detta prima, allora, ecco, in ultimo, la sua osservazione era assolutamente pertinente. Quando noi diciamo di cambiare i percorsi, questi cambiamenti sono fondamentalmente indirizzati a un miglioramento, se vogliamo, scenografico, la godibilità, e un diversi livelli di interpretazione, cioè aggiungere informazioni a quelle che già esistono. Lungi da noi togliere delle opere originali per metterle in deposito, cioè uno trova, se cerca Cristoforo Colombo, lo trova piuttosto delle descrizioni in più. Da questo punto di vista, sempre la missione del museo non è tanto quello di fare degli studi, noi non siamo l'università, ma il nostro lavoro è quello di essere cerniera tra chi studia e chi vuole visitare, quindi il nostro compito è porre delle domande, aiutare a farsi delle riflessioni riguardo a tutti gli argomenti. Vengo al consigliere Ariotti e alle sue domande, che ovviamente sono domande assolutamente importanti. Il Museo Navale, nell'occasione dei rolli, sarà visitabile tutto. Ci sono i ragazzi che voi sapete vengono selezionati con una procedura ad evidenza pubblica che stanno già studiando, perché come lei sa benissimo e condividiamo credo la stessa cosa, questo è un complesso storico-architettonico straordinario, cioè ha lavorato lì chi ha lavorato anche all'Escorial, quindi il complesso già solo degli affreschi è straordinario. Tra parentesi, in un'ipotesi di godibilità della villa, anche alcune parti nascoste, come per esempio potrebbero essere la cucina, eccetera, oppure la torre, sono assolutamente godibili, nel senso che aiutano effettivamente a dare l'idea di che cosa era la vita in villa nel Cinquecento, quando era dimora appunto dei Centurioni prima e di Gio' Andrea Doria dopo. Quindi da questo punto di vista è un primo risultato e ovviamente diciamo noi siamo ad ascoltare e sappiamo benissimo che sul Villa Centurione Doria c'è un dibattito. Noi ci rimettiamo a voi, alle decisioni che in dialettica l'amministrazione prenderà con il Consiglio riguardo a come valorizzare questo. Lo scopo è sempre quello, valorizzare, e su questo io penso che siamo assolutamente d'accordo. Credo su Colombo di avere già risposto, non toglieremo nulla, semmai aggiungiamo. Rex è una bella domanda. Rex è una bella domanda perché noi abbiamo alcuni elementi, che sono un modellino degli anni 30 e la campana, che forse è l'oggetto in assoluto più importante che è rimasto. Per quanto riguarda l'elica e altre cose, possiamo dire delle Rex ce ne siamo occupati e ci sono delle problematicità. Dell'elica si dice, ma nessuno ha identificato l'elica sul fondo, nel senso che quando è stata smantellata da parte della Jugoslavia subito nell'immediato dopoguerra, diciamo si è preso tutto quello che galleggiava e si è tirato su. A conteggio fatto pare che manchi una delle quattro eliche di bronzo che dovrebbe essere ancora lì in una area peraltro che non è probabilmente italiana, o perlomeno è di confine tra noi e mi pare la Slovenia. In Slovenia conservano alcune cose, tra cui molto belle, ma non hanno nessuna intenzione di cederla, sono le lettere in bronzo, il REX. Noi avevamo fatto un'opzione per cercare di acquisirle già nel 2004, ma non c'è stato possibile. Si racconta di una scialuppa che dovrebbe esistere, però devo dire non ho indicazioni. Teniamo presente che Rex, quando è andato nel vallone di Muggia, e noi abbiamo una serie di fotografie che documentano questo ultimo tristissimo viaggio di questa nave, peraltro ingavonata, eccetera, con l'8 settembre venne devastata letteralmente dai soldati della Wehrmacht. Per cui se ancora oggi noi troviamo per esempio dei comodini, bacinelle oppure piatti eccetera, facilmente sono nel mercato tedesco, perché i soldati se li portarono a casa, poi il nonno muore e uno dice ah, ma questo cos'è, e lo mette su eBay eccetera. In oggi c'è un collezionista privato che ha fatto un'operazione di raccolta, e c'è stato anche il tentativo da parte di questo collezionista, poi adesso non mi ricordo il nome, ma si trova abbastanza facilmente appunto facendo una ricerca in rete, di fare appunto un museo specifico dedicato al Rex. Se io posso dire la mia opinione di tecnico, direi che un museo del Rex non sta molto in piedi. Quello che sta in piedi, come suggeriva il consigliere, sarebbe una sezione in più, che questo patrimonio venisse acquisito e facesse parte del Museo del Mare. Ecco, quello che la lezione grande che impariamo da questi 19 anni di lavoro fatto al MUMA e al Galata è che contano tanto le dimensioni, perché sono le dimensioni che fanno venire il pubblico. Il piccolo museo specifico non è in grado di avere la stessa forza attrattiva. Quindi da parte nostra, come dire, massima disponibilità anche a ragionare. Ancora stiamo continuando, e c'è stata una delle donazioni che probabilmente passerà in giunta e anche in consiglio. Ecco, un altro elemento di cui siamo contenti. C'è una delibera passata la settimana scorsa, l'ha presentata Nicoletta in giunta, esatto, sulle donazioni al Museo del Mare. Ora, la donazione al Museo del Mare, che cosa rappresentano? Rappresentano che un museo inizia ad entrare, diciamo, nell'immaginario pubblico come un interlocutore al quale io do delle cose che avevo in casa, a cui tenevo particolarmente, e che è il segno che vuol dire che, come si può dire, questa amministrazione lavora bene. Io sono contento che loro me la valorizzeranno, ne faranno oggetto di o eventi, di mostre, di quello che è, comunque la conserveranno per un bene pubblico. E da questo punto di vista è molto consolante, perché personalmente, da tecnico, dico che un museo che non ha donazioni, tante volte un museo che non ha passato ma non ha nemmeno futuro, non so come dirlo. Ecco questo. Credo di avere risposto a tutto, ma se mi sono scordato qualcosa, sono qui apposta.
Grazie, dottor Campodonico. Prego, consigliere Villa.
Sì, grazie. Due brevi domande. Relativamente ai lavoratori, lei abbia parlato di 10 persone che sono comunque, siete voi e gli altri che seguite un po' la parte scientifica, eccetera, 20 operatori e 4 addetti, per un totale di 34 dipendenti, che hanno contratto a tempo indeterminato, chiaramente di funzione pubblica parificato. Questa è la prima domanda. Seconda cosa, glielo chiedo anche perché tra questi rientrano anche i lavoratori della Lanterna, perché le dico questo, o se invece loro sono dipendenti della cooperativa che ha in gestione anche la Lanterna, oltre che alle loro cose. Perché si ricorderà un po' il passaggio, per noi un po' più vecchi che siamo qua dentro, dei ragazzi, io li chiamo ragazzi, non sono più ragazzi adesso, ma che in Fondazione Labo lavoravano appunto per Lanterna.
ci avevano allora manifestato la loro preoccupazione di continuare, visto gli ottimi risultati raggiunti, e lo dicono anche qua i numeri, in crescita, di avere, voglio dire, in prospettiva dei contratti a tempo indeterminato con la cooperativa a questo punto e non del MUMA, per poter consentire allora anche di lavorare, come è diritto di tutti, in prospettiva, come lo è per i nostri assessori, come lo è per tutti i dipendenti del comune e immaginiamo e speriamo di tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, perché anche loro stessi sono. E quindi questa è una cosa. E col costo del personale, che non riesco a leggere qui, per quanto incide relativamente, voglio dire, al bilancio stesso? Perché penso che sia nel costo della gestione, se non sbaglio, inserito, per capire e comprendere meglio, perché non vorrei sembrarle, poi ci diamo anche, magari sfrontato, nel dire due cose, ed è per quello che io chiedo a tutti i consiglieri, presidenti dei consigli di amministrazione, se percepiscono emolumenti, perché invece lei sa bene che noi abbiamo aziende partecipate dove i direttori guadagnano più del presidente degli Stati Uniti d'America, ma non è una battuta, sa? Ecco, non, nel senso che glielo dico perché se lei va a vedere quanto guadagna il presidente prima Obama, poi Trump e poi cosa, guadagna più di certi nostri direttori. Qualcuno anche si è inventato di far la figura del direttore, e in modo e maniera che, voglio dire, non percepisse più quello da presidente, ma quello da direttore. Ecco, allora, su queste situazioni perché possiamo almeno dire poi ai cittadini genovesi che i risultati che raggiungiamo e che sono anche quelli del MUMA si raggiungono anche con l'impegno, con la fatica di persone che però non guadagnano proporzionalmente rispetto a un lavoratore del comune 1.300 euro al mese. Ecco, il succo è questo per arrivare a dire. Spesso in questa amministrazione non si parla di queste cose e io non me ne vergogno di farlo invece, perché è chiaro che dobbiamo restituire ai genovesi e alla città una proporzionalità, e io non concepisco che ci sia un nostro, voglio dire, direttore di azienda partecipata che guadagni 20 volte quello che guadagna un ragazzo che, voglio dire, va, un ragazzo, un uomo, una donna, che lavorano 8 ore al giorno. E questo io l'ho chiesto al sindaco Bucci per molti anni, lui ha detto che si impegnava a revisionare un pochettino gli stipendi, ma fino adesso invece sono aumentati, non sono diminuiti, ecco. E allora questo è quanto mi riguarda. L'ultima cosa, quando intendeva che il Consiglio di amministrazione non percepisce nessun euro, è chiaro che intendeva anche il suo presidente, ecco. Grazie.
Prego, consigliere Alfonso.
Sì, grazie. Buongiorno, Campodonico. E mi scuso per il ritardo, prima di tutto. Una cosa volevo chiedere, visto che giustamente si è parlato anche delle donazioni, no? Di chi lascia delle cose. Volevo fare riferimento al fondo delle fotografie di Francesco Leoni. Ecco, c'era un problema fino a qualche mese fa sulla possibilità di accedere, perché c'erano due volontari che però poi non erano stati, come dire, confermati quei contratti. E volevo sapere che cosa intendete fare.
Prego, prego dottore. Rispondendo al consigliere Villa, la situazione, diciamo, attualmente sulle quattro strutture che noi abbiamo è la seguente. Noi abbiamo una situazione di concessione per quanto riguarda il Galata. È concesso appunto a CNS e a Aditus, che hanno fatto una SRL apposta che si chiama Genova Culture, diciamo dopo qualche mese è stata approvata, e per loro lavora la cooperativa che ha confermato praticamente tutte le persone che già lavoravano da anni presso il museo. Quindi c'è stato un, sono rimaste tutte in servizio, se ne sono aggiunte delle altre, anche perché soprattutto il lavoro della didattica noi lo abbiamo ceduto volentieri alla cooperativa, perché è un lavoro impegnativo. La parte curatoriale stabilisce dei contenuti, poi li passa alla cooperativa, la cooperativa, quindi, per cui non è solo un lavoro, chiamiamolo materiale, di custodia, stare sulla sedia e aspettare e fare in modo che il visitatore non danneggi i quadri o i modellini che sono esposti. È un lavoro più attivo, come avrete forse avuto modo anche di vedere con i gruppi che sono gestiti. Quindi qui noi abbiamo questo che è una concessione. Il MEI invece è un appalto, proprio perché all'inizio e quindi non abbiamo il rischio di impresa, non potevamo attribuirlo, abbiamo affidato per 3 anni, a partire dal 1 gennaio del 2023 fino al 31/12 del 2025, il servizio di assistenza al pubblico. Sono 4 operatori, quindi sono 9 persone che sono state selezionate e assunte dallo stesso complesso della cooperativa, però per questa partita specifica, in una quindi situazione differente. Per quanto riguarda la lanterna, le persone, diciamo, la Fondazione Labò ha declinato, quindi non ha più la gestione, ma è passata a una SRL, che si chiama Pharos Heritage, e questa ha praticamente riassorbito quelle persone che avevate avuto modo di conoscere durante quel sopralluogo, mi pare in inverno, qualche anno fa, e la cui capacità è dimostrata proprio all'interno del bilancio che vi ho presentato con questo passaggio importante da 19.000 visitatori del 2021 ai 35.000 dello scorso, che è effettivamente un ottimo risultato. Diciamo che attualmente alla Pharos questo affidamento diretto che abbiamo fatto a loro era dovuto per le condizioni oggettive di difficoltà nelle quali si ci muove. Prima il Covid e successivamente questi lavori importanti ci hanno fino adesso impedito di fare una gara importante che affidi la gestione per un tempo congruo, dando la possibilità, diciamo, di far diventare redditizia questo movimento. Noi siamo di fronte, dobbiamo prendere atto che la lanterna è un grande attrattore della nostra città, può esserlo ancora di più, soprattutto se unissimo alla parte, chiamiamola così, panoramica, che è quella a cui tanti turisti vanno proprio per vedere Genova dall'alto, unire la parte invece di storia della lanterna che è assolutamente straordinaria. Forse qualcuno di voi ricorda che un paio di anni fa, quando la dottoressa Bertolucci era ancora a Palazzo Reale, l'ultima mostra fu fatta proprio sulla storia della lanterna. E la storia della lanterna è una storia veramente straordinaria, avventurosa, fatta di assedi, di assalti, di tantissime cose, di tecniche, di tecnologie, quindi sia architettoniche sia appunto di illuminazione, eccetera. La possibilità che noi avremo, speriamo in un prossimo futuro, di rendere visitabile questa storia ci potrebbe aiutare molto. Chiudo con la domanda della consigliera Alfonso, che ringrazio, perché in questi mesi noi abbiamo potuto fare un'operazione importante per via di una sostituzione di una persona, di un funzionario che è andato in pensione, ne abbiamo potuto prendere un altro, che è stata dedicata appositamente alla cosa, e tra l'altro un funzionario di grandissima esperienza che viene dal comune di Roma, dove gestiva praticamente l'archivio storico, e devo dire da questo momento, diciamo, tutte le interlocuzioni con l'archivio Leoni sono assolutamente in divenire. Per di più abbiamo anche una persona del servizio civile che aiuta, e quindi direi che questa è un'area presidiata. Per di più, siccome non è nostra proprietà ma è incomodato proprio dalla Fondazione Clerici, la Fondazione Clerici mantiene molto vigile, diciamo, l'attenzione, quindi ci mette a disposizione per le varie diverse necessità quello che serve. Da questo punto di vista sicuramente, consigliere Alfonso, noi siamo molto contenti della scelta che abbiamo operato, perché è veramente un tesoro straordinario di iconografia e di storia della nostra città.
C'è qualche intervento? Darei la parola all'assessore Maresca. Prego, assessore.
Grazie, Presidente. Il direttore Campodonico è stato esauriente su tutta la parte relativa anche i programmi culturali della Lanterna, del Museo delle Migrazioni, ovviamente del MUMA. E, diciamo che noi come amministrazione abbiamo la visione anche di quella parte di città lì, legato alla Darsena, legato alla Lanterna, come una parte dedicata poi già da adesso con l'università, con l'accademia che ci sarà nei prossimi anni, Alta Barca, di un polo dedicato ai giovani, alla cultura, e crediamo che attraverso questi percorsi che possono effettuare anche con i turisti, tutta la zona d'Arsera sarà anche una grande occasione di valorizzazione del centro storico che si affaccia appunto su quella parte lì. Solo in questo modo noi credo che possiamo riuscire a integrare la parte già positiva della città con la parte un po' più problematica. Crediamo che per quanto riguarda i numeri anche che sono stati riferiti dal direttore Campodonico sulla Lanterna, riteniamo che siano fondamentali, perché 35.000 visitatori alla Lanterna hanno quindi quasi raddoppiato quello degli anni scorsi, significa che l'amministrazione dovrà investire sempre di più nella Lanterna, dovrà investire sia dal punto di vista manutentivo, quindi sia la passerella, su cui sono previste delle risorse importanti dell'amministrazione per il mantenimento, e sia la parte finale di progetto storico principale riguardante anche, come diceva il direttore Campodonico, verso la storia proprio di questo monumento, che già nell'assedio di Genova del 1800, ma anche ben prima, è stato uno dei capisaldi della città, forse il monumento più importante della città anche dal punto di vista difensivo dell'epoca. Noi pensiamo che le mura, le fortificazioni della parte, diciamo, a ponente della città erano quelle più resistenti nei tempi, purtroppo, degli assedi che abbiamo subito dagli austriaci e dagli inglesi. Quindi la Lanterna rappresenta un baluardo anche di difensivo di una città. Riteniamo fondamentale quindi anche la collaborazione tra il MUMA e tutti gli altri musei della città. Il progetto che ci sarà, il piano Caruggi e non soltanto il piano Caruggi, ma anche i poli museali del centro storico saranno in massima sintonia, in collaborazione con il MUMA, anzi speriamo che il MUMA, noi lo faremo, il MUMA potrà gestire altre parti museali. Una cosa a cui mi sta particolarmente a cuore è che Genova i prossimi anni, così come è stato presentato dal sindaco Bucci, avrà un progetto ben specifico di valorizzazione di alcuni ambiti culturali. Beh, quest'anno il primo ambito culturale da valorizzare è la storia del mare della nostra città, quindi il mare ha preso come principale attrattiva culturale e turistica della nostra città. Per questo dovremo investire ancora di più sul MUMA, sulla Lanterna, sull'acquario, su tutti quei poli che valorizzeranno questo elemento, che è un elemento imprescindibile per la cultura della nostra città, ma non soltanto per la cultura, per l'economia e per il sociale. A me viene da pensare che la Lanterna e il MUMA potranno essere collegati nei prossimi anni più facilmente, accessibili più facilmente dai cittadini, con un lavoro che stiamo facendo con l'autorità portuale, pensando che la parte di Ponte Imperiale, che era stata diciamo chiusa alla città per gli attentati di Nizza del 2013, possa riproporsi invece come spazio aperto ai cittadini, che consenta quindi i croceristi, ma non soltanto i croceristi, tutti i visitatori, di andare dal MUMA fino alla Lanterna a piedi. In questo modo credo che le visite sia al MUMA che alla Lanterna potranno aumentare sempre di più. Quindi siamo in, diciamo, trattativa istituzionale con l'autorità portuale, con tutte le ovviamente compatibilmente con le norme di sicurezza, per ridare anche Ponte Imperiale ai genovesi, che crediamo che la passeggiata imperiale rappresenti comunque anche fin dal 1700-800 una delle passeggiate più importanti di Genova, di cui probabilmente adesso ci siamo un po' dimenticati. Quindi questo è, diciamo, un po' il progetto. Quella zona lì credo che diventerà una zona, un nuovo porto antico, una zona che consentirà di unirsi sia al porto antico che al waterfront che alla Lanterna, e diventerà un polo attrattivo turistico importante.
Grazie, assessore Maresca. Consigliere Villa.
Grazie, no, brevemente, mi scuso, non intervengo sempre, ecco, quindi mi ha suscitato una domanda l'intervento dell'assessore Maresca e mi ricollego a questo fenomeno, a questo evento straordinario che sarà Ocean Race a Genova. Innanzitutto, avete previsto quale numero di visitatori potrebbe portare nelle strutture del Porto Antico e quindi di conseguenza al Museo del Mare? E altrettanto, tra gli sponsor che voi dite di trovare per il finanziamento di questa Ocean Race, avete individuato delle parti di risorse anche dedicate al Museo Galata del Mare, perché si possa intravedere magari quelle opere che il direttore ci sollecitava, o meglio, che presentava in maniera assolutamente adeguata per poter presentare, perché lei sa bene che poi dopo l'evento vi chiederemo i numeri. E che secondo noi sono decisamente diversi da quello che voi state dicendo sui vari quotidiani. Ecco, quindi credo che, siccome lei è appunto assessore al porto e a tutte le problematiche legate al mare, si sia posto questa domanda, ecco, e quindi cosa ed eventualmente insieme, se c'è già stato qualche ragionamento di questo tipo, un evento come voi dite o Ocean Race possa portare in termini di visitatori al Museo del Mare a Genova. Grazie.
Grazie consigliere Villa. Faccio presente che stiamo parlando del bilancio del MUMA, volevo soltanto un attimo precisare. Prego assessore, comunque va bene. Sì. Sì, sì, risponde un attimo l'assessore Maresca, prego.
Certamente, abbiamo già fatto delle analisi insieme alla struttura del MUMA, insieme alle altre istituzioni cittadine e siamo assolutamente convinti che una gran parte di affluenza, soprattutto visti i numerosi sforzi che faremo anche dal punto di vista dei collegamenti tramite la parte dove si svolgerà Ocean Race, ma anche Porto Antico e il MUMA, ci sarà un grande afflusso di turisti, ma non soltanto di turisti, di appassionati di sport e di cultura della nostra città. Mi riservo ovviamente poi in una prossima, si riserverà l'amministrazione, che come assessori competenti siamo un po' in tanti su Ocean Race, perché va su più deleghe, tra cui lo sport, di fornire eventualmente i dati più specifici, più precisi rispetto a quelli che si forniscono in una commissione di approvazione di bilancio del MUMA, che però ritengo una domanda assolutamente pertinente, ci riserviamo la precisione dei dati anche per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione. Sì, ce li abbiamo, ma sono da specificare. E a memoria io, guardi, gestisco 6.000 immobili, sto parlando io, le chiedo scusa per favore, visto che...
Sta parlando un attimo, consigliere.
Quindi, visto che comunque capisco che bisogna andare avanti nel tempo, però ritengo necessario e fondamentale che l'amministrazione fornisca i numeri precisi e non detti a memoria da un assessore che gestisce tante altre deleghe, quindi riservo l'amministrazione qua quale rappresentante della Giunta di produrre i numeri, se il consigliere Villa mi sta a sentire, alle prossime commissioni. Se ha piacere diremo i numeri precisi, grazie.
Allora, se non c'è qualche altro intervento, chiamo i gruppi. Vince Genova.
Aula.
Liguria al centro.
Aula.
Fratelli d'Italia.
Aula.
Lega Liguria.
Aula.
Genova domani.
Aula.
Forza Italia.
Aula.
Partito Democratico. Genova Civica.
Aula.
Lista Rosso Verde.
Aula.
Uniti per Costituzione. Movimento 5 Stelle di Genova.
Aula.
Allora, dichiaro chiusa la commissione 3 bilancio congiunta con la quarta e, dato che non ci sono altre commissioni questa settimana, auguro una buona Pasqua a tutti e famiglie.